una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Maurizio, i tuoi genitori sono rimasti in Italia o sono venuti qui?
No, mio padre è morto che io ero giovanissimo, avevo 14 anni. E mia madre è venuta in Australia dopo che io mi sono trasferito qui, è stata qualche anno con me, abbiamo comprato un piccolo blocco di appartamentini a Ashill, lei ne aveva uno, però dopo un po' mia madre è una persona molto attiva, era col suo gruppo di amiche, le sue scampagnate, lavorava alla tipografia del Vaticano e c'aveva un circo di amicizie che insomma gli mancavano molto, che una donna estremamente indipendente, quindi mi ha detto: figlio mio, ti voglio tanto bene, voglio tanto bene ai miei nipoti, ma la mia vita è in Italia, e se n'è andata.
Tu sei figlio unico?
Sì, figlio unico, quindi è stato duro per me, perché l'età di mia madre cominciava ad avanzare, quindi c'era sempre questo pensiero che non stesse bene, che si sentisse poco bene, che nessuno si potesse curare di lei. Ma fortunatamente mia madre veniva da una famiglia di 7 fratelli e sorelle, quasi tutti ancora in vita, per cui insomma potevo stare un po' tranquillo che c'era qualcuno che in caso di emergenza potesse occuparsi di lei.
Allora le famiglie erano molto numerose, adesso c'è il calo della natalità, ma allora era diverso.
La famiglia di mia madre erano 7 fratelli, tra fratelli e sorelle 7, e mio padre erano 4 invece.
Hai parlato della tua famiglia, ora sei venuto qui con una moglie e un figlio.
Sì.
Hai avuto un figlio solo?
No, dopo qui in Australia ne è nato un altro, William. Purtroppo la mia vita è stata un po' movimentata, nel senso che ho perso un figlio a 13 anni, il primo, quello che è venuto d'Italia, Marco, per un virus, il Golden Staphylococcus lo chiamavano, e in 24 ore l'ho perso, insomma, ecco. Sembrava una semplice influenza, invece era questo virus che praticamente in 24 ore l'ho demolito.
Quindi a 13 anni se n'è andato?
Sì, se n'è andato.
Immagino sia stato un colpo forte.
Ma guarda, non ci si riprende mai da queste cose, uno cerca di mitigare e non pensare, ma ti posso assicurare che non c'è giorno, non mese o anno, non c'è giorno che non ci penso.
E il fratellino come l'ha presa?
Beh, era molto piccolo, quindi ci siamo dedicati soprattutto a lui per non fargli pesare la cosa, comunque l'ha sentita la mancanza, e come, e abbiamo dovuto lavorare molto, insomma, per fargli capire che, perché a quell'età lui aveva 2-3 anni, insomma, la morte non si concepisce, per cui insomma è stata dura anche così.
E tuo figlio è sempre qui in Australia? Che cosa?
Sì, adesso ha firmato un costruttore, un grosso ufficio in città, no, sono molto contento di quello che ha fatto.
E parla italiano?
Sì, naturalmente, a casa si parla italiano, adesso è sposato con un'italiana, hanno 2 bambine e parlano, insomma, sono piccoline, però insomma qualche parola in italiano la dicono, senz'altro. No, bisogna che queste cose bisogna conservarle, le radici, insomma, ci tengo.
Da qualche tempo sei entrato al Comites?
Sì.
Che è successo?
Dunque, io non ero stato eletto, però sono arrivato fra i primi non eletti, e poi c'è stato l'abbandono di 2 membri, di Pollicina e di Poldovico, e quindi sono automaticamente siamo entrati io e un altro ragazzo, Gio Calabrese.
E sei contento di far parte del Comites, immagino?
Ma guarda, se ho tentato di entrarci prima, sì, perché io considero il Comites veramente l'unico interlocutore che c'è fra le autorità locali, le autorità italiane e il resto dei connazionali. Avevo già avuto un piccolo contatto, diciamo, politico, perché io mi sono presentato alle elezioni politiche per il Senato con la lista Monti, e quindi avevo girato un po', avevo ascoltato un po' i pareri delle associazioni, della gente durante quei piccoli comizi che abbiamo fatto, quelle riunioni, e quando parlavi del Comites la gente era praticamente un egregio sconosciuto, nessuno sapeva quali erano le funzioni, perché, come, quindi ho sempre detto: ma mi piacerebbe farne parte per poterci lavorare, per poter vedere se è possibile renderlo veramente un organo importante per la comunità. Speriamo di riuscirci, io ce la metto tutta, però insomma non è che poi tutto dipenda da me, insomma c'è un comitato, c'è una presidenza, si può solo produrre. Al momento sono stato nominato presidente delle associazioni, diciamo, in seno al Comites, no? Quindi da oggi in poi mi dovrei occupare delle associazioni, e questo mi ha fatto molto piacere, anzi diciamo l'ho quasi richiesto io, perché con le associazioni, dopo da quasi 30 anni di associazionismo, insomma qualcosina ne so, quindi penso di poter aiutare le associazioni e renderle più partecipi con il Comites.
Mi hai stuzzicato una domanda dicendo che sei di destra, ma per le elezioni precedenti ti sei candidato con la lista Monti.
Sì, per il Senato.
come mai Monti non era mica di destra?
Sì, come ti ripeto, io non sono mai stato di destra, di una destra eccessiva, sempre di una destra moderata.
Sempre e destra Monti, però?
Sì, però Monti, beh guarda, mi sono presentato anche nella lista di Pino Musso, che è naturalmente di sinistra, però chiaramente...
Diciamo che dovrebbe essere indipendente.
Vabbè, adesso è indipendente, però prima diciamo che tendeva molto alla sinistra, però mi è stato chiesto di entrare e mi ha fatto piacere farlo, perché era una proposta che praticamente intendeva eliminare un po' la politica dal Comites, quindi un organo indipendente che non dipendesse dalle segreterie dei partiti e che operasse soltanto qui in Australia in seno alla comunità. Ecco, allora ho accettato, perché è chiaro che se tu vedi la formazione della squadra di Pino Musso alle elezioni del Comites è tutta sinistra, insomma, è chiaro, no? Però la promessa era quella, il proposito era quello, no? Facciamo una lista dove non c'è politica, dove non dipendiamo dalle segreterie, dove cerchiamo di fare un lavoro a beneficio della comunità. Ecco, infatti non mi sono presentato con la lista della Restifa, la Restifa è naturalmente di destra, e mi sono presentato con l'altra perché mi è piaciuto questo approccio, mi è piaciuto questo progetto che probabilmente esulava dalla politica.
Comunque appunto il comice deve esulare dalla politica, ma adesso passiamo ad altro. Tu dici di operare in seno alla comunità, quali sono le necessità secondo te della comunità e che cosa è che bisogna promuovere?
Ma prima di tutto c'è di avvicinare la comunità alle istituzioni. Io ti posso dire, ho lavorato 30 anni al consolato e di critiche ne ho sentite di tutti i tipi veramente sull'ufficio, però ti posso assicurare che veramente il consolato ha sempre fatto di tutto per aiutare gli italiani, soltanto che i mezzi erano quelli che erano. Cioè tu immagina un ufficio che praticamente adesso un po' di meno, ma prima aveva pensioni, aveva la leva, aveva il legale, e io parlo dei tempi quando il computer praticamente serviva soltanto per scrivere, e numero di personale sempre ridotto al massimo, sempre 17-18 persone. Se tu levi console, vice console e cancellieri, alla fine veramente di quelli sul campo ce n'erano pochi e si devono occupare così di tante cose. Poi la burocrazia, la corrispondenza, i comuni, diciamo che non è un lavoro da poco. Dall'esterno può sembrare anche un lavoro estremamente facile, ma ti posso assicurare che dall'interno le difficoltà ci sono. Infatti io sono stato assunto per esempio come recepzionista al centralino, ma poi dopo un po' mi sono trovato a fare un po' tutti i lavori e l'ultima mia funzione era stampare i passaporti. Posso dire con un certo senso di orgoglio che poi dopo un po' i reparti li ho fatti tutti.
Ma ti manca adesso il consolato o no?
Beh, da una parte 30 anni trascorsi in ufficio non è che possono passare così, intendiamoci. Era un lavoro poi che mi piaceva, il contatto con il pubblico, ancora oggi incontro gente per strada che pensa che lavoro al consolato e mi chiede consigli, mi chiede spiegazioni sulle leggi, eccetera, su come si fa un passaporto, sulla cittadinanza, quindi è chiaro che un po' mi manca, però ho altri interessi, diciamo un po' di golf, poi le associazioni, ancora sono presidente della federazione e della confederazione laziale naturalmente, ancora mi occupo un po' di politica, anche se sempre in modo più blando di prima, però insomma mi interesso ancora, e poi ho due nipotine meravigliose che mi prendono tanto tempo, per cui no, non dico proprio di avere questa nostalgia, però è un altro capitolo della mia vita, diciamo, no?
È un altro capitolo della tua vita. Dunque, adesso però veniamo alla cultura e alle tradizioni italiane.
Sì.
Tu segui, partecipi, vai all'Opera House, segui qualche cosa?
Dunque, io sono anche responsabile per il coro del Marconi, Marconi Club, e la considero veramente un gioiello della cultura italiana, perché il nostro repertorio è tutto in italiano, siamo andati a cantare all'Opera House, siamo stati richiesti addirittura a partecipare a un piccolo concorso che si è svolto all'Albert Hall di Londra tra cori di tutto il mondo. Purtroppo non abbiamo potuto accettare perché il nostro coro è composto da 40 persone, insomma, e puoi immaginare la logistica, le spese di viaggio, eccetera, quello che comportava. Per cui, però, insomma, c'è stato l'invito e praticamente siamo a tutte le feste patronali della comunità italiana, cioè il coro Marconi è sempre dappertutto. Quindi questo qui per me è cultura, per me è conservare le nostre tradizioni. Il nostro repertorio è tutto in italiano, naturalmente, per cui mi dà molta soddisfazione. Ecco.
E tu cosa fai?
A parte che sono il responsabile, diciamo, l'organizzazione.
Sì, responsabile dell'organizzazione,
però, canto anch'io, sì, come no, certo. Beh, io qui in Australia, tra parentesi, i primi anni, oltre che lavorare per sbarcare il lunario, facevo parte anche di un gruppo e suonavo il basso in un... per tutte le ballere di Sydney, insomma.
Dicevo, non ti manca niente, insomma, c'hai tutto.
Mi sono cercato sempre qualcosa che mi desse... questo lo facevo anche in Italia.
Qual è il ruolo che senti più tuo?
Beh, in questo momento quello di nonno. Però, diciamo, in passato la politica mi ha sempre dato un grande stimolo, veramente. niente. Però naturalmente è un discorso lungo da poter fare, non so, non ci si può dare alla politica in un paese come l'Italia se non si è in un certo campo introdotti e di un certo ramo. L'ho seguita, la seguo ancora e la seguirò sempre perché diciamo, è rimasta la mia fede, però questo mi sarebbe piaciuto fare, ma purtroppo. Beh, a parte insomma anche la soddisfazione di essere candidato per il Senato, insomma, anche se l'ho fatto da un paese che non era l'Italia, però insomma è sempre una piccola soddisfazione, bene o male mi hanno proposto, sono stato scelto, quindi un piccolo riconoscimento diciamo anche politicamente l'ho avuto.
Senti, adesso comunque gli anni passano, sei in pensione, la segui la musica italiana?
Perché sì, noi, sì, io sono
in questo programma noi chiudiamo sempre parlando di musica, quale canzoni, cioè facciamo una cornice musicale, quali sono i cantanti che ti piacciono?
Beh, naturalmente quelli del mio tempo, Baglioni, Venditti, questi sono quelli che praticamente mi hanno dato la formazione musicale, il loro repertorio è stato per me una scuola, insomma diciamo è la musica che sento più vicina, chiaramente, ma ce ne sono mostrati molti altri, però questi due penso che siano veramente la base della mia musica, di quello che io intendo come musica.
Tu sei il presidente della Federazione del Laziale, quando fate queste riunioni che musica suonate? Come allietate la serata musicalmente?
Beh, naturalmente c'è sempre un repertorio in romanesco, un repertorio romano, perché poi la fine della tradizione è quella, anche perché ancora oggi le associazioni sono formate da persone diciamo dai 50 anni in poi, perché sono quelle che hanno avuto più bisogno al momento dell'arrivo in Australia di aggregarsi e sentirsi a casa. Per i giovani è un altro discorso, i giovani nati in Australia specialmente vengono sì alle nostre cene, ai nostri balli, però vengono per far compagnia ai genitori, per far piacere ai genitori, ma non è il loro mondo, è molto difficile coinvolgerli nelle attività delle associazioni. Ci abbiamo provato in tutti i modi, tu immagina che anni fa, dopo che nel 94 è venuta una visita di una delegazione commerciale della regione Lazio che ha esposto dei vini della cooperativa Canino sì. All'albergo Ramada, e c'era il famoso cuoco romano Ciaglia, dopo di quello noi abbiamo organizzato dei viaggi a beneficio dei giovani laziali, quasi tutti gli anni ne abbiamo mandati 90 un anno, un altro 90 ancora un altro anno, li abbiamo invitati a partecipare a dei corsi italiani che si svolgevano all'Università della Sapienza a Roma. Questi corsi si svolgevano durante il mese d'agosto, quando la Sapienza praticamente inattiva. In 3-4 scaglioni abbiamo mandato forse 150-200 giovani in quel periodo, è stato veramente uno sforzo finanziario da parte della regione molto grande, però purtroppo parte l'entusiasmo naturalmente iniziale di quando ritornavano eccetera, però poi non ha avuto seguito. È stata anche fatta una conferenza mondiale della gioventù al Palazzo della FAO a Roma, dove hanno partecipato giovani di tutto il mondo di origine italiana. In quel momento c'è tanto entusiasmo perché alla fine l'Italia, l'Europa è bello, è eccitante, però poi ritornando in Australia rientravano nella routine e si interessavano sempre meno.
Ma almeno parlavano l'italiano?
Sì, qualcuno parlava italiano, naturalmente quell'italiano un po' inglesizzato, no? Con qualche parola, però no, assolutamente, parlavano italiano, capivano italiano, sì, tutti parlavano italiano.
Allora che cosa ti auguri per questi giovani?
Mi auguro naturalmente che non dimentichino le loro radici e questo sta a noi. Seguitare nelle tradizioni, seguitare a dare loro quel senso di italianità che sicuramente non deve spegnersi neanche dopo due o tre generazioni all'estero, soltanto con i cognomi già devono sapere da dove vengono e quello che hanno fatto i loro nonni o genitori per dargli una vita migliore.
Maurizio, complimenti per tutto quello che hai fatto e un grazie per averci raccontato la tua vita in Australia.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me.